Leggiamo insieme nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, dal verso 11 in poi. Così, un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Gheazi, suo servo, chiama questa sunamita. Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Gheazi, dille così, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? Lei rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Ed Eliseo disse, che si potrebbe fare per lei? Gheazi rispose, certo, non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala. Gheazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse, l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Lei rispose, no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseo le aveva detto. Stiamo comodi. Che si può fare per te? Ovvero i pensieri di Dio per noi. Dio ha pensieri di pace, pensieri di liberazione. Lui desidera darci il meglio e prepara la nostra vita per ricevere la sua grazia e la sua benedizione con abbondanza. Questo non esclude le vicissitudini più crude e dure. E vedremo nel corso dell'esposizione della parola di Dio che anche questa donna, dopo questo grande miracolo, questa grande vittoria, ne ha vissuta qualcuna e forse anche più di una, vedremo, ma il Signore fu con lei e questo conferma la promessa divina quando la Bibbia dice che la creazione geme e travaglia e noi con essa. Ma la diversità tra la sofferenza dell'uomo credente e dell'uomo non credente consiste proprio nel fatto che abbiamo per compagnia il Signore. La prima cosa che vogliamo ricordarci è che una donna di un villaggio galileo che con un cuore generoso finì pian piano ripetendolo spesso questo gesto per ospitare in modo, diremmo, permanente il profeta quando di passaggio nel visitare i vari credenti del luogo si trovava in zona. Ella era una donna ricca, dice la scrittura. Per amor di verità, il testo originale ha una gran donna, il che ci dice che non era solo ricca economicamente, ma che anche era grande nella sua influenza. Era una gran donna riguardo al suo carattere. È una bella lezione per tutte le nostre amiche e sorelle in Cristo. Non basta essere solo una donna ricca, intelligente, di successo, ma bisogna anche essere donne influenti, donne di carattere, che sono preziosi doti che il Signore dà e dà a tutti quelli che lo amano. Anche di Salomone, d'altronde è detto che fu il più grande di tutti i re della terra, grande nella ricchezza, ma anche grande nel suo carattere e nella sua influenza, tanto che di lui fu detto che non ci fu nessuno come lui, grande in ogni aspetto. La prima cosa che vogliamo considerare è che i pensieri di Dio per noi sono pensieri di risposta all'attitudine del cuore. E questa donna c'ha un cuore generoso, generoso perché ella spontaneamente ha voluto trattenere con premura il profeta, spontaneamente ha proposto al marito, per niente intimorita da un po' di lavoro casalingo in più, ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera. Ella ha un cuore generoso perché non ospitò una volta il profeta, ma l'ha ospitato ripetutamente, credendo che questo fosse un dono del Signore. È infatti scritto che alcuni, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. E chissà quanti ospiti abbiamo avuto e quante persone che sono venute tra di noi e nelle nostre case come angeli del Signore che ci hanno visitato. Il profeta dal Carmel andava nella città della Galilea e anche quella volta era andato da questa donna. È la prima volta che il suo servitore Geazi compare, e Geazi è colui che in qualche modo suggerisce il miracolo. È una figura enigmatica che ci lascia qualche volta perplessi, non ha lo stesso grado di spiritualità e comprensione divina del suo profeta, certe volte farà scelte di avidità che gli costeranno addirittura di diventare lebbroso. Ma qui è una bella figura, una figura che ci parla di colui che suggerisce a Dio il miracolo da fare per noi. Gloria al Signore. È importante che consideriamo i pensieri di Dio per noi in risposta all'attitudine del nostro cuore, cuore che era generoso, ma anche i pensieri di Dio per noi che sono coronati di successo, perché questa donna ottiene la risposta del Signore e gli giunge un premio non atteso e neanche richiesto. Perché non ammetterlo? Ci sono delle cose che noi non avremmo mai avuto il coraggio di chiedere e che non avremmo mai avuto il coraggio di chiedere perché ci sarebbero sembrate troppo grandi queste richieste, troppo elevate, troppo importanti. E invece il Signore ci dice oggi: chiedimi e io ti darò per eredità i confini della terra. Chiedimi e io ti risponderò. Non chiedere poco, chiedi molto, perché Dio è colui che può fare al di là e al di sopra di quel che noi pensiamo di poter ricevere. È un'iniziativa del profeta. E non è forse vero che molto di ciò che abbiamo è un'iniziativa del Signore? Quante volte è stato Lui a prendere e a fare la prima azione? È stato Lui a muovere il primo passo? Ovviamente questo non ci ha poi esonerato dal muovere i nostri, ma l'iniziativa è stata la Sua. Che si può fare per te? È importante che noi ricordiamo questa realtà. Intanto notiamo che Dio normalmente dice a qualcun altro che si può fare per te se questo qualcun altro è una persona contenta di quello che ha. E lei è contenta. Non si tratta di una scontenta perpetua. Uno che ha e vorrebbe ancora di più e non è mai contenta di quello che ha. E vinciamo questo dal fatto che risponde nel verso 14 all'invito che si può fare per te: io vivo in mezzo al mio popolo. E questa espressione, parafrasando, è: sono contenta di quello che ho e non desidero l'ambiente cortigiano reale. Tu vorresti parlare con il re, con il capo dell'esercito per me, ma io non mi troverei a mio agio in quell'ambiente artefatto. Non è forse vero che il Signore rivolge la sua domanda: che si può fare per te, ai cuori generosi, abbiamo visto, ma anche ai cuori contenti, contenti dello stato in cui si trovano. Oh, se fossimo più contenti di ciò che Dio ci ha dato, muoveremmo probabilmente il braccio del Signore per fare ancora di più. Davanti a uno sbaglio del re Davide, il Signore gli fece dire: ti ho levato dalle pecore, t'ho posto sopra il trono di un altro, t'ho fatto re del mio popolo Israele, e se questo ti sembrava poco, io avrei potuto fare anche di più per te. Dio sia lodato, perché abbiamo un Dio ricco. Egli è il Signore del cielo e della terra. Colui che adoriamo è colui a quale appartengono i cieli e la terra e tutto ciò che in essa, il mondo e i suoi abitanti. Gloria al suo nome. Che si può fare per te? E questa donna non s'aspetta qualcosa, ma il profeta prende l'iniziativa, indubbiamente guidato da Dio, e gli dice: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. No, mio signore, rispose lei, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. La parola ingannare viene da bugia, deludere. Lei pensa, allora ho sbagliato tutto nella vita, l'ho ospitato convinto che lui era quel che era, un uomo di Dio, l'uomo di Dio, e adesso mi vuole prendere in giro, mi dice bugie. Può capitare che qualche volta lo Spirito del Signore spinga un credente ad anticipare a qualcun altro un miracolo, e se quel che dice quell'uomo che anticipa il miracolo è vero, è ovvio, il miracolo accadrà. E se non lo dice quell'uomo, quella donna è bugiarda e non è da Dio. Per grazia del Signore non tutti reagiscono così. Ci sono alcuni che si sono sentiti dire in questa chiesa: l'anno prossimo vedrai che partorirai un figlio, e dopo ne hanno avuto pure qualcuno in più di uno. Ci hanno creduto e Dio gliel'ha dato. Dio può fare dei miracoli per me e per te. Questa è la mano del Signore che viene stesa in nostro favore. Che si può fare per te? Il pensiero di Dio per un cuore generoso è il pensiero di Dio per un cuore contento, è il pensiero di Dio per una persona che non si aspetta quello che gli viene detto. Non ingannare la tua serva, teme perché è stanca di aspettare la promessa. La legge di Mosè diceva: tu sarai benedetto più di tutti i popoli, e non ci sarà in mezzo a te un uomo o una donna sterile, né animale sterile fra il tuo bestiame. E lei per giorni, per mesi, per anni aveva aspettato la risposta del Signore e non era arrivata. E allora aveva concluso: forse Dio ha un piano diverso per me, forse la mia gioia deve essere quella che sto facendo, è quello che sto adempiendo, mi sto dedicando all'ospitalità, faccio del bene, mi preoccupo degli altri. Aveva raggiunto una certa comprensione del problema, o forse aveva paura di rimanere delusa. Aveva ascoltato la parola del Signore nei sabati, era persona, lo deduciamo dalle parole del marito, che frequentava i luoghi religiosi dove la legge del Signore veniva insegnata, e aveva certamente sentito dire: benedetto sarà il frutto del tuo seno, della tua terra, del tuo bestiame, benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Adesso teme la sua vulnerabilità. Non è che io adesso poi mi in qualche modo illudo e rimango delusa? Che si può fare per te? È la domanda di Dio a ciascuno di noi, domanda che in qualche modo, perché non dirlo, Dio sta facendo a noi, e si aspetta di vedere come reagiamo. Che cosa diremo al Signore che ci chiede: che si può fare per te? Lo faremo piccolo piccolo e diremo: sto bene dove sto? Lo faremo piccolo piccolo e diremo: ehi, non voglio avventurarmi in un'avventura spiritual religiosa, io credo in Dio, ho la mia vita tutti i giorni vissuta con Lui, ma non voglio imbarcarmi in pericolose, tra virgolette, avventure della fede. E invece l'invito del Signore è: andiamo insieme nelle vie di Dio, corriamo nella strada dei Suoi comandamenti. I Suoi pensieri sono pensieri di pace e non di male per ciascuno di noi. Questa donna vede così il risultato della sua fede. Che devo fare per te? Che si può fare per te? Ci dice oggi il Signore, come fu detto a lei dal profeta attraverso il suo servo. Beh, intanto notiamo insieme come la sua fede inizialmente dubitativa si rafforza efficacemente. All'inizio dice: non ingannare la tua serva, ma poi c'è qualcosa in quell'uomo di Dio che la convince. Non è forse vero che siamo venuti al Signore a volte anche semplicemente per il sorriso di un credente che ci ha parlato di Gesù? Perché quell'uomo, quella donna, ci partecipava un senso di serenità, di tranquillità. Vi è mai capitato di sentirvi dire: sono venuto qui da voi perché ho visto che siete cuori contenti? le persone si accorgono che in noi c'è la pace, c'è Gesù, c'è il riposo dell'anima, gloria al suo nome. Ma ecco che questa donna concepì, e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseo le aveva detto. È importante ricordare un verso della Bibbia a questo punto, dove è scritto: ci furono donne che per fede riebbero per resurrezione i loro morti. E questa donna, di cui poco fa dicevamo ha avuto più di una esperienza di vita, ha fatto anche questa esperienza. Il figlio del miracolo sembra essergli tolto. Il bambino si fece grande, dice qui dal verso 18 in poi, e un giorno, uscito per andare da suo padre, che era con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ai servi: portatelo da sua madre. Il servo lo portò via, lo condusse a sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno e poi morì. Secondo calcoli approssimativi, probabilmente doveva avere intorno ai 4-5 anni. E il figlio del miracolo adesso non c'è più. Probabilmente una persona privata della sua fede non è riuscita, e non sarebbe riuscita, no, a credere che c'è una via di uscita. E invece lei s'aggrappa alla sua fede, ormai maturata negli anni, per credere in un miracolo. Ed ecco che va dall'uomo di Dio e gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per respingerla. Qualche volta i collaboratori degli uomini di Dio fanno un po' da segretari, da guardie del corpo, non solo per proteggere la sicurezza degli uomini di Dio, ma anche la loro privacy. Ma l'uomo di Dio gli disse: lasciala stare, poiché l'anima sua è amareggiata e il Signore me l'ha nascosto. Gli abbracciò i piedi e, andata da lui, perché si aspetta qualcosa da parte del Signore. Al marito gli ha chiesto il permesso di andare dall'uomo di Dio, e il marito gli ha detto: perché vuoi andare lì quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato. Il che ci lascia capire che lei frequentava luoghi religiosi durante i giorni prestabiliti, dove ascoltava la parola di Dio e adorava il Signore. Va lì e chiede un miracolo ancora una volta. Notiamo insieme. Prima di tutto dice qui il profeta al suo servo: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo, e se qualcuno ti saluta, non rispondergli, e poserai il mio bastone sulla faccia del bambino. Un ordine un po' complicato da capire per noi, ma dovete sapere che il saluto orientale era complicato, era lungo e pieno di frasi e di un rituale troppo complesso. Insomma, avrebbe fatto perdere tempo al servo. Ma questo servo che va e pone il bastone sulla faccia del bambino scopre che non ci fu né voce né segno di vita, e allora andò incontro a Eliseo che arrivava e gli disse: il bambino non si è svegliato. Perché Geazi, questo servo, non riuscì? Perché in realtà Mosè l'aveva mandato solo per rassicurare la donna, ma la donna, saggezza femminile, non è andata con Geazi, è rimasta con Eliseo. Noi non vogliamo andare da uomini e donne, pur se religiosi, vogliamo andare dal Signore. E vogliamo restare con Lui e con Lui tutti i giorni della nostra vita. Ci sono persone che si sentono dire: tu vieni in chiesa da me, io mi prenderò cura di te, tu non devi capirci niente, ma non preoccuparti, me la sbrigo io a portarti, a traghettarti fino al cielo. Questi caronte che traghettano le anime sono pericolosissimi. Non ci fidiamo mai di nessuno, la nostra fede è nel Signore. E non vogliamo affidare la nostra anima a nessuno. Ella rimase con Eliseo, e fu Eliseo che poi fece realizzare il miracolo. È un'esperienza che già è stata raccontata qualche capitolo prima nella storia del maestro di Eliseo, e cioè Elia. Anche Elia, presso la persona vedova di cui era ospite, ha fatto un'esperienza analoga. Vogliamo considerarla insieme qualche momento. Questa donna accusò Eliseo: avevo forse chiesto di avere un figlio? Non ti disse dunque non mi ingannare? Quella donna vedova disse ad Elia: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Poveri uomini di Dio, bersagliati chi di qua e chi di là, per la sola colpa di dire ciò che Dio dice che dobbiamo affermare. Ma Dio sia lodato, perché questa donna comunque ha insistito perché Eliseo andasse con lei dal figlio, e gli disse: come è vero che il Signore vive e tu vivi, io non ti lascerò. Quella donna invece con Elia consegnò il figlio direttamente ad Elia, il quale gli disse: dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul suo letto. Questa donna vide nel caso di Eliseo una risposta alla preghiera di Eliseo, il quale si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Quella donna con Elia invece fece un'esperienza un po' diversa. Elia invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio? Vedete, Elia è più arrabbiato, Eliseo non lo è per niente. Le parole dure, anche se comprensibili, della donna lo hanno ferito, l'hanno quasi convinto, l'hanno contagiato. Dovremmo sempre dire agli uomini di Dio parole di conforto e non di scoraggiamento. E ci piace considerare che questa donna ottenne la resurrezione del suo figlio dopo ben due tentativi. Salì sul letto, si coricò sul bambino Eliseo e il corpo del bambino si riscaldò. Invece quella donna con Elia dovette attendere un po' di più. Elia si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui. Già col primo tentativo ci fu un riscaldamento del cadavere, ma occorreva un miracolo completo. 3 volte, perché Dio voleva che l'anima e lo spirito, già ormai lontani nel soggiorno dei morti in attesa della resurrezione, tornasse indietro, e anche perché il corpo, il terzo elemento del nostro essere trinitario, anima, corpo e spirito, potesse tornare alla vita. Benedetto il nome del Signore. In un certo senso è come se questi due episodi messi a confronto non si schierassero da nessuna delle due ipotesi teologiche, che vogliono differentemente l'uomo essere trino, anima, corpo e spirito, oppure l'uomo diviso in due parti, la parte spirituale, anima e spirito insieme, fusi in un'unica entità, più il corpo. I miracoli sono accaduti per tutte e due. Ci sono cose che non riusciremo a sapere sulla terra con convinzione assoluta, ma c'è qualcosa di sicuro e certo. Lo dice la Bibbia, certa è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali diceva San Paolo: io sono il primo. Dio sia lodato, perché questo è certo, perché questo è sicuro. Concludiamo ricordando che questa e quella donna con Elia ottennero un miracolo progressivo e riebbero il figlio. Noi non amiamo la progressività, soprattutto noi persone del secolo attuale. Ci piace avere tutto e subito. I giovani non vogliono aspettare, gli anziani vorrebbero delle medicine più immediate, tutti detestano questi lunghi periodi di cura. In qualche modo è come se volessimo anticipare le cose, Ma il Signore invece ha fatto certi miracoli pian piano per farci sviluppare la pazienza, per renderci conto che Lui ci ama, ma anche perché vuole far crescere la nostra fiducia e la nostra fiducia in Lui. Lei capì così che il nostro Dio è Dio a prescindere dalle ricchezze. Aveva i soldi ma non aveva potuto salvare suo figlio perché era ricca. Il nostro Dio opera dove lo lasciano lavorare, e Dio sia lodato perché davanti a quella parola che si può fare per te, lei poi alla fine ci ha creduto. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta, dice l'Apostolo ai Romani, viene dalla parola di Cristo. Non è condizionata dalle emozioni iniziali, non mi ingannare, neanche dall'anzianità del marito e neanche dalla propria sterilità. Ha creduto, tu sei un uomo di Dio, e il miracolo è certamente venuto meno. Noi vogliamo ricordare che i problemi di questa donna non sono finiti, e lo facciamo solo per un'onestà storica, perché nessuno pensi che il nostro è un cristianesimo della prosperità a ogni costo. Comunque, anche questa donna ha avuto altri problemi nella vita, e a un certo momento gli fu detto: alzati, va con la tua famiglia e soggiorna all'estero, dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. Anche lei vive il problema della carestia, però anche lei scopre che Dio sarà con lei anche nella carestia. È stata con lei nella sterilità, è stata con lei nel partorire, è stata con lei nel risorgere la propria creatura, adesso sarà con lei 7 anni. Finisce male allora, pastore, questa storia? Oh no, finisce benissimo. La carestia finì e lei tornò a casa e scoprì che si erano preso tutto quello che aveva, e andò a reclamare dal re. E dal re c'era il servo d'Eliseo che gli raccontava le grandi cose che Dio aveva fatto attraverso il profeta. E quando vide quella donna, che gioia! Mio re, ecco la donna di cui ti ho detto che il figlio è resuscitato. E il re gli fece riavere tutto quello che aveva. Perché il nostro Signore non fa i miracoli a metà. Perché il Signore non guarisce un poco sì, un poco no, guarisce e basta. Perché il Signore benedice e la sua benedizione dura in eterno. E allora tutti quei cristiani che hanno prove, come Giobbe, è vero, le abbiamo, come tutti gli uomini. Anche a noi succedono i lutti come è successo a Giobbe, le infermità come è successo a Giobbe, i disastri finanziari come sono successi a Giobbe. Però poi Giobbe, dopo queste brutte esperienze, ha detto a Dio: io riconosco che tu puoi tutto, che l'occhio mio ora t'ha veduto. Io avevo sentito parlare di te, adesso ho capito. E Dio benedisse Giobbe e gli diede il doppio di tutto quello che aveva. Perché colui che ci chiede che posso fare per te è anche colui che può donarci al di là e al di sopra di tutto quello che pensiamo di poter ricevere.